Intervista a padre José María Diez Alegría, 1977.
Incontro con padre José María Diez Alegría, a cura della redazione di Com Nuovi Tempi. Nel 1973 si parlò molto di questo gesuita costretto a lasciare la Pontificia Università Gregoriana per la testimonianza semplice e sincera della sua fede. L'abbiamo incontrata a Roma in questi giorni e gli chiediamo di rievocare brevemente quegli avvenimenti e soprattutto di parlarci della sua vita oggi in Spagna.
Non vorrei parlare molto delle vicende passate che nel mio caso, almeno dal punto di vista della mia soggettività, non hanno un grande drammatismo. E forse la mia libertà di spirito, come professore della Gregoriana, e anche come conferenzista, come scrittore, avevano già preparato il terreno perché con occasione della pubblicazione di un mio libro, Io credo nella speranza, si sia arrivato a un certo conflitto. Un conflitto che prima era perché io mi sentiva obbligato in coscienza a pubblicare quello libro perché era una maniera di manifestare con tutta sincerità qual era il livello nel quale io vivevo la mia fede. Dopo questo in certa maniera è derivato in un conflitto sopra la concezione dell'obbedienza religiosa nella Compagnia di Gesù, in quanto io pensavo e penso che quella obbedienza, pur essendo un impegno specialmente serio e grave che risponde a una vocazione specifica, ma rimane sempre aperto alla possibilità di obiezione di coscienza, eccetera, mentre sembra che almeno concretamente e praticamente il punto di vista di il superiore generale, padre Arruppe, era diverso. Così quel conflitto è stato risolto in maniera amistosa per ambedue le parti, con un accordo, e io, per indicazione dei superiori, ho domandato una esclaustrazione per 2 anni, per dare tempo a che forse queste questioni si chiarissero, eccetera. Dopo quella esclaustrazione di 2 anni le questioni non si erano chiarite perché piuttosto la concezione dei superiori della compagnia piuttosto si era irrigidito un puntino, mentre la mia concezione rimaneva lo stesso. E così io anche sentendo che i superiori avevano difficoltà in ammettere la mia reintegrazione nell'ordine se io non facevo una specie di dichiarazione che sarebbe stato equivalente a una retrattazione delle mie vedute sopra l'obbedienza, io mi sono offerto a passare al clero diocesano. No? Come dico, le cose si sono fatte in maniera amistosa, io non ho fatto nessuna lotta per imporre la mia presenza nell'ordine contro la volontà dei superiori, e poste così le cose anche l'atteggiamento dei superiori è stato di amici. Così io ho trovato il vescovo di Segovia, una piccola cittadina a 100 km da Madrid, il quale mi ha ammesso nella sua diocesi. E lui, con grande bontà, che gradisco, non soltanto mi ha ammesso nella sua diocesi, ma anche mi ha dato permesso per restare a Madrid, e anche ho il permesso del cardinale di Madrid per essere là, e pertanto abito in un quartiere di periferia di Madrid. Cosa faccio in questo quartiere? Se può dire questo, molto approssimativamente, la metà del mio tempo io sto a viaggiare, generalmente per la Spagna, anche qualche volta all'estero. Questi viaggi generalmente sono per fare conferenze, per fare corsi, per prendere parte a convivenze, tutte generalmente in senso cristiano, cioè attività di comunità di base, di piccoli gruppi, qualche volta di parrocchie o anche di istituzioni, per esempio istituti di studi sociali nei quali io faccio qualche corso piccolo per un mese o cosa del genere. E la metà del mio tempo io resto a Madrid, senza nessun incarico particolare, perché evidentemente con tutti quelli viaggi io non posso prendere a Madrid un incarico particolare. Ma io abito là in un quartiere di periferia nel quale c'è una parrocchia. Questa parrocchia è una parrocchia confidata ai gesuiti. E il parroco è un giovane gesuita, molto mio amico, che già dal tempo di studente abitava in questo quartiere, aveva promesso per abitare là con altro vecchio gesuita che è il mio compagno di abitazione, diciamo. E così io, quando sono là, aiuto a quello parroco tutto quello che lui ha bisogno e che io posso dargli. Non di meno, è una cosa molto semplice fare la messa in parrocchia la domenica, no? E qualche volta anche quelle messe che sono per i difunti, che questo sempre rimane una petizione di questi suffragi, e anche essere in contatto con tutti in maniera informale. E là, in quella parrocchia, funzionano, questa è una cosa che in Spagna accade, credo, abbastanza, che non sempre, ma spesso, soprattutto in quelle quartiere di periferia e così, è una specie di collegamento, una specie, diciamo, di non so, di come si direbbe questo, cioè l'organizzazione parrocchiale viene a collegarsi con questi gruppi di base, in quanto questi parrocchi di tipo popolare, che sono molto con la gente, eccetera, loro stesse collaborano con questi gruppi. Dunque, in quella parrocchia nella quale io abito, addirittura sono abbastanza gruppi piccoli, eucaristici, che si riuniscono in maniera privata, eccetera, e nelle quali prende parte il parroco stesso e altri preti, addirittura gesuiti che sono nel quartiere, alcuni fanno il prete operaio, fanno altre cose, eccetera. E io sono in contatto con tutta questa gente e anche con gruppi di altri quartieri vicini. E dopo anche a Madrid, quando mi chiamano, anche sono disposto. Io sono un libero collaboratore, per così dire. E anche in questo credo che do un aiuto modesto ma efficace, e ho anche un contatto con la gente e faccio un esercizio del mio ministero di prete, molto semplice, molto informale. Veramente sono in relazione di profonda amicizia con il nostro vescovo ausiliare della zona di Madrid nella quale io abito, che è Monsignore Alberto Iniesta, un uomo molto molto semplice, molto in contatto con noi e con tutto il popolo. E così veramente il mio essere cristiano là in Madrid non ha difficoltà, diciamo.
Così Padre Diez Alegria, dopo 11 anni di insegnamento alla Gregoriana, insegnava dottrina sociale della Chiesa, è tornato a Madrid e si è stabilito alla periferia della città, in questo quartiere che adesso ci descrive un pochettino lui stesso.
Beh, questo quartiere mi sembra che sia interessante da un punto di vista sociologico. È un quartiere di immigranti, formato all'inizio degli anni 50, cioè pertanto ha 25 anni di esistenza. E addirittura è per questo che ha un nome alquanto pittoresco, no? Si chiama Il Pozzo del Tio Raimundo, cioè il pozzo si dice in italiano anche, no? Il pozzo dello zio Raimundo, e che è stato costruito là nelle terre che erano alla fine di Madrid, dove già la città finiva assolutamente, fra la città e un villaggio prossimo che si chiama Vallecas. Erano terre di frumento, terre per lavoro agricolo, e in quelle terre era soltanto una cazzina di un tale zio Raimondo che aveva un pozzo, era l'unico punto di referenza in quei campi piuttosto senza alberi, senza niente, e quando questi immigranti arrivati soprattutto dell'Andalusia, ma anche un po' della chiamata Castiglia Nuova, de Toledo, eccetera, quando sono venuti questi hanno incominciato a comperare piccole aree in quelle terre e a edificare quasi bidonville o piccole cassine molto semplici, molto povere, eccetera. E così, dove abitano? Nel pozzo del tio Raimundo, cioè era l'unico riferimento. Bene, così quello quartiere era assolutamente abbandonato da tutti i servizi pubblici, eccetera, perché secondo i piani urbanistici di Madrid quella parte non era edificabile. Pertanto era illegale edificare che quelle cassine. Come d'altra parte quello problema degli immigrati che non avevano dove restare era un problema cocente, si è arrivata a una di quelle soluzioni un po' mediterranee, no? Cioè che si tollerava che edificassero là le cassine, ma come era una tolleranza illegale, per così dire, dopo non c'era nessuna tensione. Dunque quello quartiere all'inizio non erano fogne, non era acqua, non era luce, non erano trasporti, e anche le cosiddette stradine erano di terra, quando pioveva un po' quello era impossibile. E là che un mio compagno, un po' più vecchio che di me, padre José María de Llanos, un gesuita, intellettuale, poeta, che aveva lavorato per 15 anni con gli universitari a Madrid, era uno dei preti, diciamo, più aperti, con più prestigio, che conosceva tutta la gente importante perché nell'università aveva fatto tutti quei ruoli. Lui, con una grande, diciamo, irrequietezza cristiana, con un senso di rivolta a quella società che incominciava a crescere molto economicamente, ma con enormi sprecazioni, eccetera, lui ha risolto lasciare gli universitari e lasciare il centro di Madrid e andare a abitare là, in una di quelle casupole. Io ero in Germania in quel momento, mi avevano dato un semestre libero per andare là un po'. Io in quel tempo, prima di venire alla Gregoriana, era professore della Facoltà di Filosofia dei Gesuiti di Madrid, professore di etica, e mi avevano lasciato un semestre libero per andare in Germania un po' a compiere un po' un giro di studi, eccetera. E là ho avuto la notizia che quello gesuita mio amico, un grande mio amico della giovinezza, che aveva dato quello passo di andare là fra quella gente. Questo a me veramente mi ha colpito sul serio, quando sono ritornato a Madrid all'inizio del 1956, io l'ho fatto sapere che io, nella misura delle mie possibilità, volevo aiutarlo, perché lui era del tutto solo. E così dell'anno 56 fino all'anno 61, tutte le fine settimana io passavo là. Questo è stato per me una prima esperienza di essere molto prossimo, in maniera per così dire molto orizzontale, con quelli proletari, quasi sottoproletari piuttosto, che venivano, e anche con quegli studenti universitari che spesso avevano perduto la fede, che si erano orientato al marxismo, incominciavano a orientarsi, ma che conservavano l'amicizia con Janos e venivano là un po' anche a fare certe collaborazioni. E questo mi ha permesso a me, in maniera molto sperimentale e molto vitale, rompere quello certo ghetto nel quale un po', per condizionamenti strutturali, viviamo i preti, soprattutto un prete professore di università, rimane in un mondo assolutamente diverso da quello mondo popolare. E così questo per me è stato una cosa importantissima, perché già da allora, dal 1956 fino al 1972, che ho finito il mio insegnamento nella Gregoriana, io ho potuto essere, quasi dirò, un professore con due gambe. Cioè, una gamba sarebbe questa esperienza del reale, e soprattutto delle classi popolari, della vita delle classi popolari e di una solidarietà gomito a gomito con questa gente. E l'altra gamba era la mia riflessione un po' di professore, lo studio, eccetera. Dunque, in questo senso, mi sembra che anche se io ritengo sinceramente che come professore sono stato sempre un professore di seconda classe, non un modesto professore, ma forse questa specie di sintesi del vissuto e della riflessione, e anche essere un professore sempre meno con condizionamenti borghesi, ma piuttosto con condizionamenti che mi venivano dell'esperienza della classe popolare, questo credo che è quello che ha fatto che io abbia potuto dare un contributo modesto, ma che forse è stato positivo, no? E che senz'altro è stato abbastanza apprezzato.
La tua presenza in Italia è stata sempre a fianco dei gruppi di base, delle comunità di base, e poi quando nel 73 sei dovuto tornare in Spagna, hai trovato qualche cosa di analogo a quello che era intanto così il movimento di base, il movimento delle comunità di base in Italia?
Sì, ma senz'altro sì. E io credo che la situazione ecclesiale cristiana nella Spagna ha una analogia con quella dell'Italia. Forse questo non nemmeno si può esagerare, ma forse nella Spagna quelle comunità di base, quella chiesa popolare, eccetera, è un pochino meno in conflitto con l'apparato tradizionale, in quanto, come dico, almeno in alcune parti queste comunità procedono un po' in collegamento e in certa maniera in una certa coordinazione anche con strutture parrocchiali. Non sempre, non bisogna esagerare questo, ma credo che sia così. E dunque, a Madrid, per esempio, in un quartiere accanto al nostro, che anche ha un nome pittoresco, Palomeras, e quello è un quartiere enorme anche in quello stesso settore della città, e là c'è un parroco che è prete operaio e parroco. Lui è avvocato, ma dopo aver finito la laurea di diritto ha lasciato tutto quello e si è fatto operaio e dopo si è fatto prete. È un tipo molto notevole. È fratello di due professori ordinari di diritto dell'Università di Barcellona. Ma lui veramente è un uomo interamente popolare. Bene, quello abita là in quello quartiere, fa il parroco, e in quello stesso quartiere abitano due teologi professori, Uno di loro, molto conosciuto anche internazionalmente, perché uno di quelli del Consiglio, della rivista Consilium, che si chiama Cassiano Floristan, è ordinario di teologia pastorale, ma in luogo di abitare nel centro di Madrid, abita in quello quartiere popolare, addirittura per avere quelli contatto. E lui ha una comunità di base, della quale lui è in qualche maniera l'animatore. E l'altro amico, anche professore, fa il coaiutore, il vicario, no? Di quella parrocchia del prete operaio. Dunque là è veramente una cosa abbastanza interessante, che esistono nella Chiesa spagnola molti steccati, ma non esistono steccati assoluto, perché d'altra parte si danno queste cose, e per esempio concretamente in quello settore di Puente de Vallecas, dove, al quale appartiene il mio quartiere, quell'altro quartiere del quale parlo, eccetera, il nostro vescovo ausiliare, del quale già ho parlato, Alberto Iniesta, è un uomo molto molto in contatto con il popolo, con la base, cioè là veramente queste, almeno fra di noi, che forse siamo in un angolo un po' privilegiato, ma là veramente la chiesa che viene dal basso, la chiesa del popolo, eccetera, non è una chiesa maledetta, e là c'è una specie, diciamo, di lievito e di massa e di fermentazione. Senza esagerare le cose, credo che quello sia positivo.
Verso la fine di giugno, oppure all'inizio dell'autunno, si prevede allora che in Spagna ci siano le elezioni politiche. Come pensi di orientarti? Come ti trovi dinanzi a questa scelta e come pensi di esprimere un po' la tua preferenza politico o anche ecclesiale?
Bene, io dirò questo. Non ho fatto opzioni nel piano che si può chiamare tecnicamente politico dei partiti, perché credo che effettivamente non tutti necessariamente devono appartenere a un partito. Io credo che anche un prete cattolico, sì, credo che un prete cattolico può appartenere a un partito, non vedo nessuna difficoltà di tipo teologico, e credo che debba essere una libertà in questo senso, ma non credo che tutti debbano appartenere, e data questa libertà, e avendo conto che per esempio i preti che sono con il popolo, data la situazione generale della Chiesa istituzionale, che è lontana da essere neutrale e che nell'insieme è sempre con una opzione di tipo non popolare, sino di tipo pues, più o meno borghese, capitalista, eccetera, è molto facile che un prete creda di poter fare quello e viene rispettato. Ma questo posto molto chiaramente, credo che veramente anche è vero che sono anche ragioni per le quali un prete piuttosto non faccia opzioni già di tipo partitico, addirittura per rimanere un po' più di tutti. Questo bene inteso e non come una trappola, diciamo, reazionaria, è anche una ragione. Io per me, data la mia età, la mia condizione di prete e anche la mia stessa situazione di un uomo che già da molti anni ha fatto, come si dice qui in Italia, e mi piace anche come terminologia, io ho fatto una opzione di classe. Sono con gli operai, sono con i poveri, anche vivo là, è un po' la mia condizione. E ho fatto chiarissimamente una opzione di negazione dell'antimarxismo. Io mi sono battuto in tutto questo tempo nella Spagna per lasciare libera la via, che la fede è compatibile con il marxismo, evidentemente non qualsiasi modo di concepire la fede e non qualsiasi modo di concepire il marxismo, ma nella realtà di quello che è oggi il marxismo, con la sua anche un certo evidente pluralismo, e quello che è questa fede un po' che ha preso coscienza di quello che significa di carica liberatrice di Vangelo e tutto questo. Io mi sono battuto, io sono chiaramente non antimarxista e pertanto sono filomarxista, in una certa maniera marxista, questo già dipenderà di come ciascuno intenda la cosa. Bene, io queste opzioni in me sono chiare, sono conosciute di tutto il mondo e così via. E così, data questa mia opzione, mi ha portato a essere molto legato di amicizia con gente di diversi settori della sinistra e della sinistra marxista, eccetera. Dato che fra noi c'è anche il pericolo che le divisioni della sinistra e della sinistra marxista qualche volta si facciano in tale maniera accanite che quello predomina sopra la unione che si dovrebbe essere, no, un po' in una specie di impresa comune, questo mi porta a me, insieme con il mio carattere di prete, di professore, di uomo che non è uomo di azione tecnicamente politica, ma piuttosto un po' di pensiero, di dialogo, a restare in una specie di ecumenismo di sinistra, perché questo credo che ha un ruolo importante. Io sono un uomo che aiuto alla gente a non convertire quello pluralismo legittimo e in certa maniera che non può non essere, non convertirlo già in settarismi per i quali quelli che dovrebbero sentirsi un po' nella stessa trincea piuttosto sembra che hanno più preoccupazione di lottare fra di loro che con altri. Per tutte queste ragioni io non prendo la tessera di nessun partito. Probabilmente io voterò per il Partito Comunista di Santiago Carrillo, probabilmente. Non voglio ipotecare qui quale sarà il mio voto, ma mi sembra. E de facto nel quartiere operaio nel quale io abito, credo che quelli elementi conscientizzati, che nemmeno nei quartieri operai industriali della Spagna sono tutti ancora, ma quegli elementi in quello quartiere prevalentemente si orientano verso il Partito Comunista. E anche questo per me sarà in certa maniera un qualcosa che anche mi porterà a fare quella scelta. D'altra parte, sì, io sono amico personale anche di Santiago Carrillo e di Marcelino Camacho, di Manuel Azcárate e di altri, ma anche ho amici e molti buoni in quella ORT, cioè io ho amici un po' dappertutto, ma alla fine bisogna votare, io come posizione ho quella specie di ecumenismo di sinistra, ma dopo dovrò votare una lista e prevedo che io voterò il Partito Comunista.
65 anni e dimostri una gioia e una libertà di spirito che ci lascia sempre sorpresi. Sei felice, sei contento di essere spagnolo, di essere prete, di essere marxista, di essere arrivato a 65 anni. In una situazione in cui veramente la gioia sembra una parola, un'espressione di cui non si può parlare, puoi dirci un po' il perché, le ragioni profonde di questa tua gioia?
Veramente non so. Io alla fin fine sono un credente un po' pazzo, la fede sul serio è un po' pazzia, è un po' una cosa pazzesca. Anche se sia una fede tanto liberata di superstizione, di cose, ma se rimane fede, rimane sempre una cosa sbalorditiva. E da uomo di fede, io dirò che questa specie di gioia che io ho, io la vivo come un dono di Dio. So anche che una certa tristezza può essere anche un dono di Dio, o forse meglio che un dono di Dio possa venire in certa maniera coperto di una certa tristezza. E in questo senso siamo lontani della Spagna, non credo che il mio amico sarà furioso di che io dica questo perché non saprà che l'ho detto, ma io abito con un vecchio gesuita, José María de Llanos, siamo veramente unitissimi da sempre, tutta quell'esperienza. Orbene, padre Llanos è un uomo molto depressivo, soprattutto adesso nella sua vecchiaia. Dunque lei è un uomo di fede nella tristezza e io sono un uomo di fede nella gioia, e io credo che per ambedue la nostra fede è un grande dono di Dio, ma io per me sento che non soltanto la fede, ma che questo specie di involucro di gioia io lo sento un pochino come un dono di Dio. E io veramente sono piuttosto felice. Beh, nella mia vita, quando io ricordo adesso la mia vita passata del religioso, ho passato anni di quello che i mistici chiamavano la notte oscura, no? Cioè sono arrivato a questa libertà di spirito attraverso anche sofferenze spirituali, e non mi sono liberato di tanti timori, di tante paure, come erano nella spiritualità cattolica, diciamo, che ci davano. Non mi sono liberato senza lavoro, ma io da molti anni è vero che vivo in una grande pace. Per esempio tutte queste vicende, uscire dalla compagnia di Gesù, senz'altro lasciare la cattedra della Gregoriana, eccetera. Io credo che anche i miei più grandi amici non capiscono fino a che punto io questo lo ho fatto senza soffrire, no? Beh, e questo perché? Non lo so, in parte è un po' mistero per me. In parte forse è che psicologicamente ho un equilibrio abbastanza grande, che non ho troppi, diciamo, complessi, che non ho troppi conflitti, e a questo sono arrivato, non so, un pochino per temperamento e un pochino anche forse per lavoro di maturazione personale, non so. Ma d'altra parte io molto modestamente io vorrei dire, veramente io della spiritualità tradizionale ho conservato una cosa che mi sembra importante, che è un po' l'umiltà. È una parola anche molto, diciamo, disaccreditata, no? Perché evidentemente la esortazione all'umiltà è stata fatta molto in chiave di spersonalizzarsi, no? Eccetera, eccetera. Ma se uno si libera di tutte queste cose, se uno arriva a quello di Teresia d'Avila, per la quale l'umiltà era la verità, no? In questo senso, il non avere ambizioni, il avere una specie di interiorità per la quale il proprio tesoro è la propria persona, no? con la sua mente, con il suo amore, con le sue relazioni. D'altra parte, anche se in maniera imperfetta, perché io sono un uomo molto imperfetto, ma veramente un certo, come si dice, ethos di fraternità, di aprirsi agli altri. Tutto questo per me è una fonte di gioia, no? Per esempio, per me, il non essere professore, per carità, questo non è nessun sacrificio, perché nel fondo essere professore è una cosa noiosa, no? Veramente, io in questo senso anche mi ha aiutato moltissimo il mio umorismo, no? E io prendo sul serio Gesù, Dio, la persona dell'altro per amarla e niente di più. Per esempio, io la Chiesa non la prendo sul serio mai. Un vescovo non lo prendo sul serio, un prete non lo prendo sul serio, me stesso non mi prendo sul serio, e questa è una fonte di gioia. Dopo, un altro elemento, questo sarebbe per la gioventù attuale, io sono molto molto con i giovani eccetera, ma bisogna avere pazienza, e credo che in questo siano d'accordo, non so se Paolo de Tarso, San Paolo, e Lenin, perché non so se è di Lenin o di un altro dei grandi del marxismo, questa frase che ho letto qualche volta, la pazienza è una virtù dei rivoluzionari, e anche Paolo nell'Epistola Romani dice lo stesso. Noi abbiamo speranza di quello che non si vede, perché quello che si vede non si spera, è già là, e pertanto noi speriamo nella pazienza. Orbene, veramente, forse la tragedia dei giovani è che forse sono troppo impazienti. Per esempio, voglio dire, veramente il finimondo ai quali sono arrivate le nostre società, perché per esempio il problema dell'università evidentemente nell'Italia e anche nella Spagna è a un massimo, ma è un problema mondiale e dovrà essere un'altra università, questo in un giorno non si può risolvere. Pertanto, se uno dice che si risolva adesso o se no mi ammazzo e ammazzo tutti, questo non c'è via, no? Pertanto, non so, forse in questo io sono un po' vecchio, forse il mio pericolo sia di essere troppo conformista, non lo so, ma non di meno credo che se può essere, diciamo, attivo, e non di meno avere un certo senso della realtà, eccetera, no? Dopo, anche per me la speranza di che c'è una ultima parola di mistero, che è sempre una speranza, anche questo mi dà una certa pace. Questo può avere il pericolo di farti inattivo, ma può averti il pregio di farti attivo e sereno allo stesso tempo. E questa sarebbe la mia tendenza.